Rieccoci con Momprachem e i Kaizen. Non so se Aldo ci sente ancora. Ci sei, Aldo?
Ci sono.
Allora, volevo fare una domanda provocatoria sulla democrazia interna di un collettivo di scrittori. Visto che sulla musica vi siete dimostrati abbastanza, insomma, così, riottosi. Come funziona la democrazia interna tra voi? Esiste, soprattutto?
Io dico una parte di risposta. Questa è sicuramente una domanda che deve essere in un certo senso toccata da tutti. Innanzitutto la democrazia funziona con le litigate. Direi che è il caso di iniziare con questa frase. Vale a dire, nel nostro caso il tempo ha permesso che, appunto, ripeto, si è trattato di 3 anni di lavoro. Il tempo ha permesso che tra di noi si instaurasse un forte legame di amicizia e quindi di profonda fiducia reciproca. Questo ovviamente fa sì che qualsiasi tipo di commento, poi tecnico, lavorativo, sulle parti del romanzo sia accettato in una maniera sicuramente più aperta rispetto a commenti che invece arrivino da persone che si conoscono più o meno bene. Quindi tempo, e credo che Kaizen funzioni in realtà perché
siete lontani.
Non cerchiamo di assomigliarci, ma cerchiamo di portare nel piatto comune le nostre differenze. Quindi noi tutti sappiamo benissimo le caratteristiche individuali, sappiamo che cosa sfruttare in particolare di ognuno, e quindi forse in automatico, con il passare del tempo, richiediamo e ci aspettiamo da quel qualcuno determinate caratteristiche. Quando poi nella fattispecie ci sono momenti o situazioni particolarmente delicate, allora ci si sfoga, ci si lascia sfogare per all'inizio della discussione. Normalmente è una buona cosa dormirci su, e in questo, diciamo, il tempo spezzato di internet ci dà una mano, unico caso, perché poi per il resto ovviamente ci crea soltanto magari delle difficoltà.
Nel dormirci su, poi io sono un professionista.
Ma insomma, quindi, Aldo, tu sei il diplomatico del gruppo, abbiamo capito. Poi a scendere,
non è mica tanto vero.
Non è tanto vero.
Ma io credo che, come in ogni consorzio umano, anche la democrazia poi non funzioni totalmente. Forse anche quello che dicevi tu, Giulia, è giusto, cioè il fatto che siamo a distanza e quindi in realtà non possiamo. Le nostre litigate poi finiscono in rete, quindi finiscono in quello che è una mail. Può essere che contribuisca a mantenerci insieme.
Finiscono
senza...
in un sistema binario 0-1.
Esatto, quindi contribuisce a che non ci scanniamo fisicamente.
Sì, assolutamente. D'accordo.
Ecco, il rischio è che la puntata di oggi finisca con una scazzottata a 3 qua, e Aldo è comunque fortunato perché non è qui, insomma. Quindi...
Fortunati sono loro, direi.
Sì.
Esatto.
Che finalmente ci possiamo sfogare.
Ma chi lo sa, adesso però vi inviterei a farlo fuori da qua. E... sentite, però, in questa cosa che, no, ok, lavorate insieme, io ho letto un po' di cose sulla rete, altre interviste che avete rilasciato, in cui dicevate che sostanzialmente lavorate come una sorta di editing reciproco e collettivo, no? Però il narcisismo dello scrittore dove va a finire?
Ma sotto le scarpe, assolutamente sotto le scarpe, e va bene così.
Viene umiliato?
Ma guarda, non viene nemmeno umiliato, perché il requisito fondamentale è proprio metterlo da parte. È andato già sotto le scarpe dopo le prime, penso, 10-15 mail che il gruppo Kaizen si è scambiato. Doveva essere così per forza, in realtà.
Cioè, siamo partiti da un'altra prospettiva completamente. Ci piace dire che siamo 4 gregari e nessun protagonista.
Sì, insomma, siamo gregari della storia.
Mi piace dirlo, è così.
No, lui piace dire, in realtà, poi comando, si è capito,
certo, chiaro,
esatto.
Chiaro.
Si è capito anche alle parole di Aldo che
io non volevo
all'esterno noi siamo democratici, poi in realtà comando io.
Io non volevo farvi una domanda banale tipo chi è il leader del gruppo, ma insomma posso chiedervi chi è il regista, se c'è un, come dire, se c'è una regia che viene scambiata, se c'è una
possiamo dire
o condividete dall'inizio un'idea di romanzo per cui va da sé.
No, ma adesso scherzi a parte, siamo veramente quattro gregari, nel senso che ognuno apporta quello che di suo può portare. Per esempio, che ne so, se si tratta di fare una ricerca storica, magari il più portato posso essere io. Se si tratta di dare un colpo di stile alla grafia di qualche pagina, magari più portati possono essere Guglielmo Jadel. Se si tratta di dare un po' di azione, magari può esserci, ci può mettere in mezzo Aldo. Insomma, ognuno poi tira fuori il meglio che ha di sé, che poi tra l'altro ha imparato a conoscere anche in questi anni, perché magari uno pensava all'inizio di essere più bravo in
invece
tutto, poi si scopre che invece sono degli aspetti
chi è,
diversi.
Chi è che è l'esperto di esoterismo tra di voi? Perché insomma,
sia il più ferrato.
Sì, sono, insomma, io ho messo le mani nella melma esoterica per andare a cercare ispirazione e dare colore soprattutto a certe parti di questo romanzo, e mi sono trovato di fronte a delle cose molto interessanti. Ad esempio, un libro che abbiamo utilizzato nelle ricerche è Il nazismo magico di Giorgio Galli, in cui ho trovato dei collegamenti tra diverse sette esoteriche e il nazismo, e da cui poi abbiamo tratto ispirazione per determinate cose in questo romanzo. Devo dire che è una cosa che mi ha sempre affascinato, però nel momento in cui poi mi sono messo a studiare, anche se superficialmente, ai fini della narrazione di questa storia, diciamo che ne sono uscito ancora più affascinato.
Ok, io proporrei un altro pezzo musicale,
sì,
per scendere lentamente verso la fine.
Questo è un pezzo che appare nel libro, tra l'altro. A un certo punto due personaggi si sintonizzano su una radio, siamo negli Stati Uniti degli anni 50, e ascoltano questo pezzo.
Aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version
of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga choo-choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shamble all the coal in, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace.
I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga,
get aboard.
Chattanooga, Chattanooga,
all aboard.
Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga choo-choo.
Thank you.
Insomma, eccoci qui. Allora, adesso vediamo quale altra domanda difficile ho trovato da farvi. No, in realtà Guglielmo Pispisa cercava prima di spiegarci, l'abbiamo interrotto con le nostre
futilità,
esatto. L'abbiamo interrotto con questo. Stavamo cercando stava cercando di spiegarci come funziona, insomma, come nasce.
E nasce.
Qual è la gestazione, insomma, ecco.
La gestazione funziona così. Insieme in un fine settimana di brainstorming furioso, in questo caso poi nei successivi penso che più o meno sarà lo stesso, abbiamo buttato giù la trama. E quindi è molto difficile dire chi ha avuto l'idea di questo, chi ha avuto l'idea di quest'altro. Non credo che si senta più. Si sente? Ok.
Sì, si sente tutto.
Sì, sì. E quindi insomma è difficile dire chi ha avuto l'idea di questo o di quest'altro. E poi anche per una questione di suddividerci un po' i compiti, ci siamo suddivisi i piani narrativi e in una prima fase ciascuno ha portato avanti un piano narrativo ed era effettivamente il regista di quel piano narrativo. Gli altri, visto che man mano che scrivevamo un capitolo lo mandavamo agli altri e gli altri lo restituivano con il proprio editing immediatamente, si può dire gli altri facevano la troupe. E poi nella seconda fase, nelle fasi successive di editing, abbiamo scambiato i ruoli e quindi chi era regista,
insomma,
è diventato
lavoro,
troupe e via
il
dicendo.
Lavoro dell'editore è stato minimo, quindi si può dire.
Sì, beh, in realtà il lavoro dell'editore è stato più che altro legato al montaggio. Ci hanno dato dei consigli per organizzare in modo più leggibile il tutto, ma da un punto di vista poi contenutistico, strutturale, ci è stato toccato ben poco.
Sì, anche se bisogna dire che gli editor hanno fatto un gran lavoro, nel senso non che abbiano toccato qualcosa, però ci siamo accorti che sono stati veramente attenti nel leggere pagina per pagina il libro. Addirittura a un certo punto si accorsero proprio, forse proprio questa canzone che abbiamo mandato.
No, prima. Era il pezzo che sentiremo dopo.
Il pezzo che sentiremo dopo avevamo scritto sul libro che era stato scritto in una certa data. Mentre in realtà poi l'editor ha scoperto che era stato scritto qualche mese prima,
sì,
se non sbaglio,
sì, certo.
Quindi,
no.
Quindi molta attenzione dalla prima all'ultima riga, hanno fatto veramente un lavoro certosino.
Sentite, poi però di solito si dice no, questa narrativa d'avventura ispirata al cinema, in realtà nel vostro, non so, io non ho trovato molto cinema, però ho trovato altre cose. Tra cui soprattutto mi sembra la rilevanza del gioco e del gioco, soprattutto dei giochi di ruolo, no? Mi sembra nell'architettura del romanzo. È un'impressione errata
no? In parte, nel senso che di citazioni prettamente cinematografiche direi proprio di no, però forse almeno rileggendolo ci siamo accorti che un po' l'impostazione dello scrivere in molte frangenti forse è un po' cinematografica, come viene descritta la scena. Io per esempio molte scene che descrivo me le immagino proprio, cioè come se avessi una cinepresa davanti e girassi la scena, per cui forse è un po' l'impostazione.
No, perché tu sei imparato di televisione.
Esatto, c'è qualcosa. Tra l'altro, per chi volesse leggere il libro, insomma, qua e là ci sono delle citazioni non cinematografiche ma televisive.
Vabbè, lasciamo perdere. No, sicuramente la cosa del gioco è presente. Ci sono anche molti, come ebbe a definirli il buon Francesco Locane, inside jokes, cioè giochi interni in questo romanzo, per cui ci sono dei rimandi tra l'una e l'altra parte, dei giochi che hanno a che fare con i nomi dei personaggi e via dicendo. Quindi sicuramente il lettore potrebbe trovarsi ad avere a che fare con qualcosa di molto molto giocoso. Per quanto riguarda i giochi di ruolo, ma forse è una coincidenza accidentale, nel senso, sì, sicuramente.
Io ci vedo anche una ascendenza fumettistica in realtà.
Sì.
Se devo dire che cosa mi ricorda il nostro romanzo, a me ricorda una via di mezzo fra Dick Tracy e Cortomaltese.
Insomma, un'enciclopedia però di fumetti, non un fumetto, insomma,
no,
nel senso che
in effetti riduttivo forse,
anche solo ipotizzare una riduzione cinematografica della strategia dell'Ariete, secondo me si fa un serial.
Ma ci vogliono un sacco di soldi.
Sì, un serial prodotto da Steven Spielberg e diretto da Quentin Tarantino probabilmente. E da Jim Jarmusch.
Aldo, scusa, non ti abbiamo sentito.
Sì, no, in effetti ho avuto, devo dire, negli ultimi minuti un po' di problemi di connessione. No, dicevo che probabilmente per fare una versione televisiva cinematografica ci vorrebbero tanti soldi, quindi diciamo che non è granché probabile.
Sentite, ci dobbiamo avviare verso la conclusione, anche perché c'è il gioco che, come sapete, insomma, a Monpracem è molto importante, visto che poi si vince il vostro libro. Due cose velocissime su Copyleft e su e sul fatto che questo romanzo non è chiuso, è aperto e c'è in rete qualcosa di molto interessante. Mi piacerebbe sapere che cosa è arrivato fino adesso dei sentieri di Seth. Aldo,
ma io mi becco il Copyleft.
Io mi becco i sentieri di Seth, vai Aldo col Copyleft.
Allora, questo è il primo romanzo pubblicato da Mondadori con una clausola, una licenza Creative Commons, il appunto famoso Copyleft. Ovviamente siamo molto contenti di questo, poi in verità il tutto è venuto abbastanza naturale, nel senso che probabilmente Mondadori ha compreso che nel pacchetto Kaizen era sicuramente incluso anche la pubblicazione con questa modalità venuta fuori negli ultimi anni. Per noi il Copyleft è importantissimo e su più piani, innanzitutto come onestà intellettuale nei confronti del lettore, la possibilità che diamo al lettore di approcciarsi al libro senza per forza dover essere davanti alla cassa per acquistarlo. Crediamo che i tempi siano maturi perché questo avvenga anche nella letteratura, come così già avviene in tante altre forme d'arte come la musica, le immagini, eccetera. Questa è stata l'occasione appunto per poterlo fare su vasta scala, visto che anche le nostre opere precedenti sono copyleft, però appunto non avevano certo una distribuzione come questa. Poi l'aspetto creativo assolutamente essenziale, vale a dire, noi stessi siamo nati su internet, siamo nati collaborando tra di noi, mettendo sul piatto appunto esperienze e attitudini differenti. Il fatto che qualcuno possa prendere la nostra opera in parte o in toto, utilizzarla come vuole, a patto che appunto sia inquadrata nello stesso tipo di licenza, per noi è un potenziale creativo assolutamente inestimabile. Cioè il fatto che si possano nascere dei reading sulla strategia dell'Ariete, che delle interpretazioni teatrali, qualsiasi altro tipo di opera, per noi è un onore, è un fatto molto importante. E poi sicuramente anche il fatto che grazie alle nuove tecnologie, grazie a questi tipi di licenza, ci sia un rapporto autore-lettore assolutamente diretto, cosa anche questa piuttosto nuova, in passato non accadeva certo così. Per noi anche questa è una grossa ricchezza, quindi assolutamente siamo contenti di essere riusciti a strappare a Mondadori lo stesso tipo di licenza che aveva contraddistinto anche i nostri lavori precedenti, e così sicuramente faremo anche per i futuri.
Certo, questa licenza ci ha consentito poi di lavorare su quelli che sono i sentieri di Seth, in quanto non solo il libro è liberamente come dire, copiabile, ma è anche modificabile, e questo ha fatto in modo che potessero essere tratte molte opere derivate, ma anche una modifica del testo direttamente. E quindi abbiamo naturalmente deciso di aprire le porte ai contributi dei lettori. Un tipo di contributo sono i sentieri di Seth di cui parlavi. I sentieri di Seth all'interno del romanzo sono delle piccole storie legate alla storia più grande, ma anche volendo autonome, e sono ambientate in epoche differenti dalle quattro di cui abbiamo parlato. Nel libro ad esempio c'è un sentiero di Seth ambientato nella Vienna del 1900, uno ambientato nel Massachusetts del 1692 e così via. Sul sito www.lastrategiadellariete.org abbiamo appunto aperto le porte ai lettori, ai navigatori, ad altri scrittori che hanno già mandato il loro contributo. Noi ne stiamo caricando, inizialmente ne caricavamo uno ogni 10 giorni, adesso abbiamo stretto un po' i tempi e ne caricheremo uno ogni settimana, uno ogni 5 giorni, perché ne sono già arrivati abbastanza. Ne abbiamo pubblicati 5, ma abbiamo un archivio abbastanza lungo di cose da pubblicare. Devo dire che questo ha consentito anche di arrivare alla trasformazione tridimensionale del libro in Second Life, perché lunedì sera presenteremo il libro in Second Life alla Grid Gallery, e lo stanno i ragazzi della Grid Gallery, l'hanno preso, modificato e trasformato.
Alle 21
in Grid Gallery hanno preso delle parti del libro, le hanno rese tridimensionali, il lettore potrà col suo avatar entrare nel libro, provare le macchine che abbiamo descritto.
Questo conferma la mia impressione dei giochi di...
Sì, questo ha sicuramente a che fare con i giochi di ruolo. Comunque invitiamo chiunque abbia voglia di unirsi a noi nella Grid Gallery o di mandarci il suo sentiero di set, o se è così pazzo da provarci, insomma, diciamo che il nostro sogno erotico nascosto è quello di un giorno di vederci recapitare nella casella di posta elettronica la strategia dell'Ariete 2.0, cioè il romanzo riscritto da qualcuno.
Bene, io propongo a questo punto un pezzo musicale, poi il gioco, perché abbiamo giusto 5 minuti. Il pezzo musicale lo presenti tu,
sì,
già.
Sì, questo è un pezzo di Johnny Cash, un pezzo che fa capolino nel nostro romanzo per bocca di un personaggio.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down the San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head.
Interrompo brevemente questo splendido pezzo per salutare Aldo. Aldo, ci sei? Pronto? No, l'abbiamo perso, perfetto, lo dovevamo perdere.
Salutato.
Lo dovevamo perdere e l'abbiamo perso, dovevamo salutarlo. Esatto.
È l'Ariete, è la setta dell'Ariete che ci mette i bastoni tra le ruote da sempre.
Infatti.
And smoking big cigars, well I knew I had it coming. I know I can't be free, but those people keep a moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
E allora, cari ascoltatori, a questo punto noi è il momento del gioco. Il gioco lo proponiamo, lo hanno forgiato come d'altra parte le strategie dell'Ariete, i Kaizen, quindi si assumono loro la responsabilità del fatto che voi no, ce la farete sicuramente. Allora, il gioco è il seguente, cari ascoltatori, ed è quello che segue. Allora, quale gruppo ha scritto un pezzo ispirato allo straniero di Camus? I Joy Division, Bauhaus, i Cure. Ve lo ripeto, quale gruppo ha scritto un pezzo ispirato allo straniero di Camus? I Joy Division, i Bauhaus o i Cure? Chiamate allo 051 642 8081. Mi raccomando, si vince la strategia dell'Ariete.
We're digging a grave in the moonlight.
Abbiamo un'ascoltatrice al telefono, benvenuta, come ti chiami?
Stefania.
Stefania, allora, quale gruppo musicale ha scritto un pezzo ispirato allo straniero di Camus, i Joy Division, i Bauhaus o i Cure?
Brava,
bravissima.
Hai un, insomma, complimenti, perché
anche il nome del
la
pezzo,
canzone
il
è Killing in Arab.
Bravissima.
Cioè, siamo sconvolti e non abbiamo il pezzo dei Cure, vero?
Per assolutamente no.
Se vogliono, lo cantichiamo.
No, sì, potreste. Allora, vinci la strategia dell'Ariete, lo vinci presso la libreria Modo Info Shop, che tutti conoscono qui, almeno presenti, credo anche tu, di via Mascarella 24B, che ringraziamo come sempre per l'offerta. E nulla, ti chiediamo di restare in onda, così ti, ci lasci i tuoi dati.
Va bene, grazie.
I'm a stranger.
Bruno Fiorini canta per noi. Siamo giunti alla fine di questa lunga puntata su
sì, c'eravamo
strategia
fatti
dell'Ariete.
Dei problemi sul quiz, pensavamo fosse difficile, invece no. Al primo colpo
sono bravissimi Stefania.
In effetti comunque non era, dai.
No, non era così.
Non era difficilissimo, però insomma.
Io confesso che non avrei saputo rispondere, però giustamente uno deve usare. Bene, io ringrazio i Keizen per la loro partecipazione, non dico un'etrina perché siete in quattro, però insomma nelle varie versioni di scrittori, di suggeritori di giochi e
di saltimbanchi.
Venghino, venghino signore e signori.
Il prossimo appuntamento bolognese qual è?
Il prossimo appuntamento bolognese
del tour strategico
è quello dell'8 giugno a Castel San Pietro, alla biblioteca comunale, alle 9 di sera.
Bene, bene, cari ascoltatori, Monfracen finisce qui, ci sentiamo la settimana prossima, sempre alla stessa ora. Ciao.
Ciao,
ciao, grazie.